Ciao a tutti, buongiorno. Eccoci qui. Allora, un'altra giornata con noi. Parleremo di Miss Italia e cultura a Desio, parleremo del centro sportivo e dello sport, sempre la nostra città, e poi parleremo della gestione degli spazi verdi, di quello che sta succedendo in alcuni luoghi molto simbolici e importanti della nostra città, come il Parco sulle Nuvole e altri parchi, e ne parleremo con il consigliere Achille Taccagni e con il consigliere Giorgio Gerosa. Prima di iniziare, parola al consigliere Taccagni per...
No, devo fare questa cosa. Siccome da questa settimana la nostra puntata è un podcast che va non in diretta, ma in breve differita su Spotify, devo assolutamente fare questa intro. Questa è fuori dal comune, cominciamo. Ci vorrebbe la sigla, la prossima volta pensiamo alla sigla. Vuoi dire qualcos'altro? Introdurre?
Quindi innanzitutto grazie ad Achille Taccagni, come avete visto, come magari qualcuno sta già cominciando a seguirci tramite podcast, quindi ci sta ascoltando ora tramite il podcast. Vi ringraziamo per seguirci anche su questo nuovo canale, grazie a questa idea di Achille che sta trasportando tutti questi momenti di informazione, formazione, condivisione delle novità che accadono nella nostra città in maniera sempre più multimediale su più canali possibili. Come sempre vi ricordiamo, per chi ci segue in diretta oppure per chi lo seguirà poi in un secondo momento, di condividere questi contenuti perché sono estremamente importanti per diffondere, divulgare ed essere più capillari possibili di quelle che sono le notizie e le informazioni importanti che ci interessano tutti noi come cittadini desiani e non solo. Quindi iniziamo subito con il tema caldo. Ci sono diversi temi caldi della settimana, ogni settimana ne succede una, e questa settimana vogliamo approfondire un tema della cultura a Desio, con l'ultimo mercoledì in particolare che ha visto il tema della bellezza, dove da una parte, poi ti lascio subito la parola, c'era una sfilata di Miss Italia e dall'altra dei pannelli che volevano rappresentare la bellezza. Quindi Achille, spiegaci un attimo bene questa cosa qui, grazie.
Sì, diciamo che nel calendario che generalmente si fa dei mercoledì estivi, quest'anno abbiamo visto una novità, e cioè l'organizzazione di una delle tappe di selezione del concorso Miss Italia. Vabbè, non ha bisogno di presentazioni, credo. L'abbiamo visto questo quando è stato affidato il pacchetto completo degli eventi del mercoledì, e abbiamo potuto conoscere solamente questa settimana che cosa significava in concreto questa organizzazione dal punto di vista economico. Il comune ha impegnato per ospitare le selezioni di Miss Italia più di 8.000 euro tra l'organizzazione dell'evento. Miss Italia è un marchio registrato, è un evento che viene organizzato da degli esclusivisti regionali e che poi, come dire, ha come cappello, diciamo, l'organizzazione nazionale, e quindi richiede un contributo alle amministrazioni o ai privati che vogliono ospitare le selezioni, un contributo di 4.500 euro più IVA, a cui si è aggiunto nelle spese del comune il pagamento di un service audio e luci e in più la stampa di alcuni striscioni che sono stati distribuiti per la città, non so se li avete visti, aventi ad oggetto il tema della bellezza nelle sue diverse forme. Questo perché il comune probabilmente si è accorto che organizzare le selezioni ministeriali non era una cosa proprio così neutra, diciamo, e quindi ha dovuto pensare a tutta una serie di elementi a contorno, fra cui questi striscioni che, diciamolo, sono dei manifesti appesi a delle transenne, di quelle da cantiere, con il logo del comune, la foto di un monumento, la frase di un artista o di un pensatore, un ingegnere, un architetto, uno scrittore, che spesso non ha niente a che vedere con la foto del monumento in questione, che dovrebbero far riflettere la cittadinanza sul concetto di bellezza. Quindi 8.494,25 euro il costo della manifestazione, è comprensivo di tutto ciò che è andata in onda mercoledì sera in piazza, che secondo noi ha diversi motivi, come dire, problematici, diversi elementi problematici. Io ho fatto un post, forse anche troppo lungo, sulla mia pagina Facebook, lo trovate, in cui ho cercato di raccontarli un po' ad uno. C'è il problema del concorso di bellezza, che io credo, è una mia personale riflessione, che sia un, diciamo, evento di intrattenimento superato oggi nel 2022, superata l'idea, o meglio io credo che debba ritenersi superata o da superare quantomeno l'idea che la pura bellezza, non la cura del corpo, ma la sola esteriorità, il modo in cui si presenta un corpo, debba essere metro di giudizio di una persona. Il concorso di bellezza significa dare sostanzialmente dei voti a delle persone per il modo in cui compaiono, il modo in cui appaiono. Miss Italia lo fa da tempo, lo fa con delle persone, delle ragazzine, le abbiamo viste l'altra sera, che certamente lo fanno liberamente, ma che in questo modo portano avanti questo concetto, che la bellezza è metro di paragone, è metro di giudizio, è quindi, come dire, un criterio di valore, ecco, di una persona. E io penso che un'amministrazione pubblica favorisca questo tipo di attività e le finanzi con proprie risorse sia quantomeno problematico. Se lo facesse un privato, e del resto se vedete chi fa le selezioni di Miss Italia nella nostra zona, quantomeno sono quasi sempre centri commerciali, club, associazioni di commercianti, ma se lo fa una pubblica amministrazione con risorse pubbliche la questione diventa importante. C'è poi un altro tema. Questo evento, che è stato voluto dall'amministrazione comunale, è stato presentato come un'occasione di marketing territoriale. Marketing territoriale significa investo delle risorse affinché il nome del comune, i monumenti della nostra città, eccetera, abbiano più risalto. Sostanzialmente voglio attirare turismo, investimenti, persone, eccetera, eccetera. Ora, io personalmente, prima di sapere che adesso avremmo fatto le selezioni di Miss Italia, pensavo che Miss Italia non esistesse più. Forse è un problema della mia bolla social, però ero convinto che fosse un qualcosa di estremamente vecchio. Nemmeno la Rai trasmette più Miss Italia in prima serata. Una volta lo faceva a settembre, no? La Salso Maggiore con Pippo Baudo. Adesso non fa più manco quello. Quindi ci chiediamo, ma il marketing territoriale, le foto fatte durante la serata di Miss Italia, il nome di Desio, ma dove verrà fuori? Chi ne parlerà dopo che sono stati spesi 8.500 euro per questo tipo di evento? Forse era una scusa che si sono trovati, a dover utilizzare dopo che hanno capito che stavano patrocinando un evento molto problematico come questo. C'è poi un terzo tema, e chiudo, perché poi appunto c'è quel post lunghissimo che ho scritto, mi hanno detto che non evidentemente non ho niente da fare durante il giorno se scrivo cose così lunghe. Io vorrei rispondere, ma andate a vedere i post di Gerosa, che quelli sono veramente lunghi. Sto scherzando. Adesso ti sei ristretto, è il caldo. Dicevo, il terzo elemento problematico vero, secondo me, ed è di natura esclusivamente locale, sta nella coerenza delle dichiarazioni della Giunta Gargiulo. Cioè, ci hanno abituato per 10 anni alla critica nei confronti di Parco Tittoni, nei confronti degli eventi in villa, secondo cui tutti quegli eventi, i grandi concerti che si tenevano in villa, non erano adeguati, non erano consoni al contesto della Villa Tittoni. Al di là del fatto che poi, quando si sono trovati a decidere che cosa fare a Tittoni, hanno fatto le stesse identiche cose: ci sono i concerti, ci sono le serate con le promozioni sugli alcolici, ci sono le serate per le famiglie, ci sono le feste a tema, ci sono le stesse identiche cose che c'erano nella programmazione degli anni scorsi. Al di là di tutto ciò, il fatto che non fosse consono un concerto per la Villa Tittoni, ma invece si ritiene consono, si ritiene adeguato al contesto della piazza principale della Basilica con la statua di Papa Ratti, un concorso di bellezza in cui delle ragazzine vengono votate per il loro corpo messo in mostra con dei body o con dei bikini, secondo me è piuttosto, anche qui, problematico. E c'è da discutere sulla coerenza interna delle loro dichiarazioni. Io mi ricordo i grandi concerti in villa, i loro nemici numero uno, concerto di Bersani, Nicolò Fabi, Carmen Consoli, ma anche Davide Van Des Rose, Giuliano Palma, concerti certamente come dire, di livello e che hanno attirato, questo sì, moltissime persone ad Esio, hanno fatto conoscere ad Esio a moltissime persone e non mi sono mai sentito in imbarazzo nel vedere come lo spazio della villa veniva utilizzato per queste cose. Quando l'altra sera ho visto la sfilata di queste ragazzine davanti alla statua del Papa e ho visto il pubblico che zoomava, non dico dove, il corpo delle ragazzine durante la stessa sfilata, davanti alla basilica, davanti alla statua del Papa, ecco lì mi sono sentito in sincero imbarazzo per quello che stava accadendo e quindi ho pensato poi di scrivere due righe su questa cosa. E questo due righe, giusto due con qualche zero dopo. E, niente, sono già andato lungo, qui non si vuole fare del moralismo, si sta semplicemente sindacando un atto dell'amministrazione, che è un atto di supporto ad un evento, è un atto di spesa, perché comunque sia sono stati spesi dei soldi esclusivamente pubblici, non c'erano privati locali a sponsorizzare l'evento l'altra sera, e quindi ci si chiede, va bene, mettiamo anche che l'amministrazione non debba sempre educare con le proposte di intrattenimento e le proposte culturali, ma era il caso di spendere quei soldi per questo tipo di evento? Sono stati ben spesi questi soldi? È stato raggiunto l'obiettivo di creare appunto quel marketing territoriale? È stato raggiunto l'obiettivo di portare gente in piazza? Parentesi, per me no, perché in piazza c'era veramente poca gente l'altra sera, ma questo probabilmente verrà... diranno il contrario anche su questo. E niente, ecco tutto. Io vabbè, avrei altre mille cose da dire, ma
assolutamente. No, qualcuno che ci segue faceva anche notare il parallelismo tra Miss Italia e anche il venir meno di alcuni simboli di diritti come quelli della causa LGBT, il mancato patrocinio piuttosto che la rimozione della bandiera. Sono dei pezzettini che possono essere collegati e hanno un senso. Non ci dilunghiamo ancora su questa storia perché comunque, come vi dicevamo, c'è un post del consigliere Achille Taccagni, che ci sono delle considerazioni sulle pagine Facebook e sui canali comunicativi del consigliere Giorgio Gerosa e anche della consigliera Jennifer Moro.
Sì, ecco, solo su queste pagine trovate delle considerazioni, perché paradossalmente invece sulla pagina Facebook del sindaco, sulle pagine dei consiglieri di maggioranza, sulle pagine delle liste, non trovate una parola su Miss Italia, quali quasi si vergognassero dell'evento, mentre tutti gli altri non c'è un selfie del sindaco. C'era la settimana prima ad Esio Factor ricoperto di pizza, non c'era invece nemmeno una foto della serata di Miss Italia, e io l'ho trovato anche bruttino questo, nel senso, ma come, patrocini un evento, ci spendi tutti quei soldi e non metti nemmeno una foto? Forse c'è un problema.
Ma neanche con la Miss Vincitrice, niente,
neanche con la Miss Vincitrice, no.
Andiamo avanti. So Achille che gli annunci vanno fatti alla fine, però vi dicevo delle pagine Facebook e social dei consiglieri comunali, abbiamo anche Marta Sicurello, Roberto Corti, ma anche tutte quelle persone che sono all'interno del partito, che sono state candidate o che fanno parte del partito, sono tutte raggiungibili tramite i canali social o tramite WhatsApp. Avete i nostri contatti, molti di voi, se non ce l'avete trovate il nostro riferimento sui social, contattateci per fare delle segnalazioni, considerazioni, riflessioni. Noi sul territorio ci siamo, le persone che abbiamo candidato sono ancora tutte attive, quindi sono dei punti di riferimento per la società. Passiamo invece subito a un altro tema importantissimo che, vedete dove siamo oggi, non l'avevamo annunciato,
sì,
ce lo siamo persi, siamo qui al centro sportivo e passo quindi la parola a Giorgio Gerosa per spiegarci perché siamo al centro sportivo.
Ma in realtà non lo so, nel senso che...
Mi hanno portato qua.
No, sul centro sportivo in realtà non ho nulla da dire, purtroppo, nel senso che siamo ancora al palo dopo 9 mesi, tanto che pochi giorni fa, diciamo preso dalla disperazione, ho fatto un accesso agli atti, cioè ho chiesto all'amministrazione di inviarmi tutti gli atti che siano stati prodotti in questi 9 mesi sul centro sportivo. Perché ho fatto questa cosa? Perché mancano dei pezzi, ormai quello che prima era un ritardo, come dire, criticabile, è diventato un silenzio rumorosissimo. E qual è la dinamica? La sintetizzo brevemente. Noi avevamo partecipato ad un bando che si chiamava Sport e Periferie, volto a riqualificare con 1 milione di euro questo spazio. Avevamo scelto come primi interventi strategici da un lato i due spogliatoi, campo sud e campo 3, e poi il campo in sintetico del campo 3. Per una serie di ragioni, non per la non bontà del nostro progetto, ma per i criteri di attribuzione, pur essendo uno dei migliori progetti della Lombardia, questo progetto non era stato finanziato. Noi avevamo detto, abbiamo 250.000 euro. Questi 250.000 euro erano il cofinanziamento a quel bando. Bene, per non perdere tempo, questi discorsi venivano fatti nella primavera del 2021, avendo perso questo bando, investiamo questi soldi nella riqualificazione dei due spogliatoi. E così, questo è un primo piano. Un secondo piano, dopo un lungo periodo durato anni di riflessioni, approfondimenti, studi di fattibilità, eccetera, avevamo preparato un bando di gestione del centro sportivo, un bando estremamente complesso, pronto per essere pubblicato. Peccato che arrivano le elezioni, ma questo bando è pronto, è proprio, come dire, in rampa di lancio per essere mandato in provincia di Monza e Brianza, che è il soggetto deputato attraverso la centrale unica di committenza per gestire l'appalto. Arriviamo quindi a questa situazione, cadono le elezioni e si cambia amministrazione. Da questo punto di vista sappiamo una sola cosa, anzi due, su questa amministrazione e il suo rapporto amministrativo con il centro sportivo. La prima cosa che sappiamo è che, incredibilmente, anche se diciamo non avevo particolari dubbi sulla bontà del progetto, questa amministrazione dice che il progetto sul centro sportivo, dopo averla criticato per anni, gli piace pure. Tanto che in una delibera dice, ok, va bene. Fanno qualche variazione, una di queste, che io ritengo piuttosto grave ma non mi dilungo in questa sede, avere abolito la sede delle associazioni sportive. Noi la volevamo posizionata nella zona in cui c'era l'ex casa del custode, oppure in alternativa la segreteria prospiciente. Secondo me è stato un errore grave averla stralciata, ma al netto, perché doveva essere la casa delle associazioni. Al netto di questo elemento, però, l'amministrazione si pone in continuità. Peccato che questo lo dica praticamente a dicembre, quindi alcuni mesi vengono persi. Dall'altro lato, nessun bando viene pubblicato. Chiedo come consigliere, insieme ai colleghi, una commissione. In questa commissione consigliare viene detto: non si preoccupi, consigliere Gerosa, il bando verrà pubblicato indicativamente il 15 aprile per essere chiuso il 15 maggio.
Ti sei preoccupato?
Un po', ero un po' preoccupato, però avendolo detto in un'assemblea pubblica mi ero un po' rilassato. A questo punto però passa un mese, vabbè, un ritardo fisiologico, passano due mesi, eccetera, ormai arriviamo in estate e ormai, come dire, non è che si può pubblicare un bando in estate, anzi lo dico prima, spero che non pubblicherete un bando in estate in un mese sperando che qualcuno vi partecipi. Il problema è che arriviamo all'accesso agli atti, perché l'amministrazione non risponde, noi non sappiamo in questo momento, magari stamattina l'assessore avrà mandato una PEC, lo vedremo, però siamo arrivati comunque a metà luglio e di questo bando non c'è traccia. Ora, la domanda di fondo è: perché si è bruciato, quando quel bando era pronto, quando l'amministrazione ha confermato gli indirizzi della precedente, che cosa è successo a livello tecnico-politico per aver bloccato per un anno la pubblicazione del bando? Perché questo assolutamente non me lo spiego. Inoltre, secondo e ultimo elemento, quei 250.000 euro che noi avevamo messo, come ricordo, cofinanziamento del bando Sport e Periferie, e volevamo utilizzare, una volta perso il bando, comunque per riqualificare, ma attenzione, a partire da ottobre, non adesso, quei spogliatoi, beh, questi soldi non sono sostanzialmente spariti, cioè non sono più destinati alla riqualificazione. L'assessore disse prima che la priorità era il rifacimento del campo in sintetico, è sparito pure quell'ipotesi. Fatto sta che abbiamo consumato, bruciato un altro anno sportivo e stiamo parlando ancora di spogliatoi fatiscenti che sono ancora lì. Io spero di avere delle risposte, se no oltre agli atti che dovrò ricevere, il prossimo passaggio sarà la richiesta d'urgenza di convocazione di una commissione per avere delle risposte.
Grazie Giorgio, quindi restiamo in attesa di queste informazioni che ovviamente appena riceveremo saremo ben felici di condividere con tutte le persone che ci seguono nella nostra attività.
Certo.
Ti vedo propenso, Achille, che volevi dire qualcosa?
No, in realtà sul centro sportivo no, poco da dire, penso che Giorgio sia la persona più titolata.
Beh, un altro argomento, l'ultimo argomento di cui volevamo parlare oggi è appunto la gestione anche delle aree verdi e di tutti quelli che sono i parchi nella nostra città. Io chiedo appunto anche a voi di fare, avrete avuto modo di andare in giro per la città, mi auguro che con questo caldo abbiate trovato anche del tempo per trovare del fresco nei luoghi pubblici della nostra città, e avrete visto che non tutti sono, diciamo, in ottime condizioni. I primi che ci vengono in mente, io oggi ho lanciato una proposta ad Achille, a Giorgio, di farci un giro per effettivamente fotografare la situazione ad oggi, è un parco Tittoni dove vengono segnalati dei tagli, ci auguriamo ovviamente che sono tutti autorizzati, un parco Tittoni sporco, un parco Tittoni, un parco comunale della Villa Tittoni con i giochi per bambini che sono alcuni che hanno qualche problema, le palestre a cielo aperto che avevamo installato nella precedente amministrazione cominciano a presentare la necessità di manutenzione. Su alcune intervengono i comitati di quartiere, altre vengono lasciate abbandonate a se stesse. Anche questo qui è un tema che dobbiamo assolutamente approfondire. Il Parco degli Alpini, che attualmente presenta una gestione del verde alquanto discutibile, e poi ultimo ma non ultimo il parco sulle nuvole, il parco di Viale Rimembranze vicino al cimitero, per capirci, alle Poste, che è stato oggetto di numerosi atti vandalici su tutti quelli che sono le pareti, i giochi dei bambini, e che è così ormai da oltre un mese. Sono stati segnalati tramite i canali ovviamente istituzionali ufficiali questa situazione all'amministrazione comunale, che però ad oggi non è intervenuta. Voi vi ricorderete, magari noi abbiamo un po' di memoria, qualcuno magari non si ricorda, però la stessa cosa accadde il 21 dicembre 21 20 non 21, mi ricordo
21, no, accadde
nel weekend
19
19 dicembre accadde.
Io questa memoria non ce l'ho.
No, 19 dicembre 2020. Ok, accadde che il parco venne vandalizzato e lì cominciarono le proteste sui social, certo. Proteste di persone che oggi invece sembrano essere sparite da tutti i canali comunicativi, visto che oggi è nella stessa situazione da un mese. In solo due giorni il comune attivò con un indirizzo politico forte la rimozione di quelle scritte. In due giorni, primo giorno utile per poter fare intervenire gli operai del comune, il parco venne ripristinato nel suo decoro. E nonostante questo ci furono degli attacchi molto strigliati e stringenti, come sempre, dell'allora minoranza e dell'allora opposizione, che ci voleva insegnare come in realtà si doveva fare. Oggi vediamo il parco messo peggio, perché quella volta fu solo una...
Era il teatrino. Interessante era il teatrino.
Oggi invece
non è... quello fatto dalla minoranza di allora, cioè quello del parco era stato inventato.
Oggi invece il parco è totalmente in pessime condizioni, andrebbe da sistemare, appunto ripulire, però vediamo che invece il parco è così nella stessa situazione da un mese. Allora, oggi, dopo l'ennesima denuncia, non vanno bene, non sono state recepite le segnalazioni tramite i canali istituzionali, è stata fatta un'ennesima denuncia sui social, se nel giro di qualche giorno non dovessimo vedere un'ulteriore risposta, uno stimolo, una mossa, un segnale di vitalità da parte di questa amministrazione, cosa che alla quale ci ha insegnato finora, ci ha dimostrato finora, allora mi sa che provvederemo noi ad organizzarci per chiedere l'autorizzazione a intervenire per ripristinare il decoro, perché 35-40 giorni così non può assolutamente essere una situazione accettabile.
Sì, allora diciamo che quello che fa un po' sorridere è vedere che quando ci si trova dall'altra parte della barricata tutto ciò che prima si è detto passa un po' in secondo piano. Noi siamo stati castigati per 10 anni in continuazione proprio sulle manutenzioni ordinarie, cioè su ciò che nella quotidianità si rovinava, si usurava, veniva a mancare, rimaneva sporco, eccetera, eccetera. Non possiamo dire che su questo ci sia stato un cambio di passo. La fatica dell'amministrare sta spesso nel riuscire proprio in questi casi ad essere efficace, tempestivo e risolutivo. Sulle manutenzioni, su tutto ciò che è la diciamo la cura del pubblico, diciamo meglio la cura dell'esteriorità del pubblico, perché poi, come dire, c'è tutto un lavoro dietro che spesso non si vede. Ecco, diciamo che su questo non c'è stato un cambio di passo. Parco Tittoni è lì a dimostrarlo. Il livello di sporcizia che raggiunge il parco della Villa Tittoni è in certi giorni veramente imbarazzante. Chiaro, c'è un discorso di civiltà, è un discorso di educazione da parte dell'utenza del parco che però non può giustificare un'amministrazione che, questo è un tema penso che non abbiamo mai detto, non è riuscita nemmeno ad affidare la gestione di quel piccolo gazebo baretto che c'era all'ingresso principale del parco, quello sulla tra la via Roma e la via Mascagni, che aveva generalmente nelle condizioni, diciamo, di ottenimento del bando anche la pulizia dei
come? Avvicino un po' il microfono.
Avvicino il microfono, la pulizia dei cestini, e quindi come dire, il fatto di essere rimasti senza quell'utente, cioè quel servizio, richiede un'attenzione in più alla pulizia del parco, che noi però non vediamo, non possiamo dire che ci sia stata. Allo stesso modo con tutte le aree verdi. Poi vabbè, adesso è un'estate particolarissima, vediamo le aree verdi in condizioni disastrose in realtà in tutta Italia, perché la siccità ci spinge ad usare meno acqua, tutto logico e tutto legittimo, però questo non fa venir meno il dovere di curare, come nel caso del Parco delle Nuvole, quantomeno le strutture che sono poste proprio per la fruizione della cittadinanza. Cioè, noi abbiamo fatto un parco per bambini, è chiaro che se quei muri sono non possono essere, cioè c'è una lavagna, non so se avete presente, no? Sul Parco delle Nuvole c'è appunto un teatrino dove i bambini possono fare i loro giochi. Se quelle pareti sono riempite con scritte di altri e non vengono ripulite, è chiaro che si perde quell'elemento di fruizione del parco, no? E se non viene ripristinato si fa un disservizio alla cittadinanza. Questo un po' in generale. Gerosa, vuoi dire qualcosa su...
Ma... Diciamo che mi veniva una riflessione, nel senso che alcuni dei luoghi che avete citato non sono dei luoghi nati casualmente. Cioè, Angelo ha citato prima le installazioni, ad esempio il riferimento era le palestre di fitness all'aperto, e il riferimento in particolare era il comitato stazione, che, articolo di giornale, dopo 2 mesi che ha sollecitato un intervento di manutenzione sui giochi, palestre all'aperto posizionate in collaborazione con loro, con il comitato di quartiere, che ha ritenuto un intervento, diciamo, utile e prioritario, l'amministrazione si è rivelata sorda a questa richiesta e quindi sono intervenuti loro. Anche il Parco sulle Nuvole non nasce da una modalità di intendere l'amministrazione alto-basso, ma al contrario, basso-alto. C'era un gruppo di mamme, che ci sono ancora, cittadine attive, che hanno concorso a sottolineare all'amministrazione la priorità di quell'intervento, di avere un parco inclusivo per tutti, e poi hanno coprogettato il parco stesso, eccetera eccetera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche dei luoghi che in qualche modo hanno avuto una loro storia di nascita dal basso, di arricchimento del tessuto, diciamo, urbano, ma anche di arredo urbano, e sono vigilati da soggetti, le segnalazioni che sono avvenute, immagino che anche gli stessi genitori abbiano segnalato, perché con noi lo facevano con una certa quotidianità, pure appena c'era un piccolo vandalismo. L'episodio che ricordavate che riguardava Jennifer Moro, il vice sindaco, che fu lei a dire: cari operai, priorità del lunedì andare a ritinteggiare. Bene, questo era frutto di un rapporto simbiotico che poteva essere anche conflittuale in determinati momenti, ma comunque simbiotico con il tessuto associativo. Vedendo questa incuria che si traduce in assenza di, probabilmente, di interlocuzione, ma sicuramente di azione, mi lascia pensare che si sia sfarinando anche quel tipo di rapporto con il tessuto, diciamo, più vitale della cittadinanza. Adesso è un tema che non trattiamo qua perché aprirebbe dei portoni che ci porterebbero chissà dove, ma anche quello che sta succedendo sulla palestra di San Giorgio implica, non ne parliamo qua perché, come dire, potrebbero cadere delle frasche, vedendo il modo con cui dei cittadini vengono ridicolizzati e, come dire, presi in giro dall'amministrazione comunale. Però ne parleremo in un'altra occasione. Implica, e questa è la mia riflessione, che il rapporto con la cittadinanza attiva è completamente, come dire, slabbrato.
Assolutamente sì.
Sparinato, mi è piaciuta la parola. Ci regali sempre.
Allora, direi che possiamo andare verso la conclusione, quindi annunci. Io non ve l'ho chiesto prima se avete degli annunci da fare.
Beh, allora, questa settimana ci abbiamo un bel po' di cose da fare, in realtà, nonostante stiamo arrivando alla parte dell'estate più tranquilla, ne abbiamo. Questa settimana abbiamo, guardo la regia che cosa meno mi bastona se non dico tutto quello che c'è da dire. Martedì c'è la commissione statuto avente ad oggetto, questo è molto interessante, il regolamento di videosorveglianza, o meglio l'aggiornamento, diciamo così, alla normativa vigente del regolamento di videosorveglianza. Anche su quello magari la settimana prossima ne parliamo, perché ci sono delle cose interessanti su come la videosorveglianza è stata gestita nei mesi dal nuovo mandato ad oggi. Dopodiché abbiamo giovedì il consiglio dedicato alle interrogazioni. Abbiamo già parlato in passato di quali sono le interrogazioni che abbiamo presentato per lo stesso, e certamente sabato prossimo, con i survival delle ferie, cioè con chi non è ancora partito, ne parleremo certamente. E poi anticipiamo già che molto probabilmente il 28 ci sarà il consiglio comunale sugli equilibri di bilancio. E il 26, giusto il 26, quindi due giorni prima, la commissione bilancio proprio sugli equilibri di bilancio, che è uno degli atti che l'amministrazione ha il dovere di approvare, fanno parte, diciamo, di tutto il percorso di vita del bilancio. E penso che sarà una discussione interessante questa di luglio, un appuntamento fisso che ovviamente va fatto e che ci tiene, come dire, a casa prima di andare in ferie, attenti a quello che succede in città. Non penso che ci siano poi altre cose, anche a livello di partito. Noi abbiamo tenuto lunedì scorso un'assemblea con tutti gli iscritti, è stato un bel momento di confronto. Parlo io perché tu ci sei stato poco, hai avuto altro a cui pensare questa settimana. Facciamo ancora gli auguri ad Angelo e Dorò per la Grazie. Bella notizia e per il piccolo, posso dirlo, per il piccolo certo. Samuel, nuova tessera del Partito Democratico, ovviamente. Quindi no, è stato un bel momento di confronto con gli iscritti e i simpatizzanti, si è parlato tanto non soltanto di quelle che sono le prossime battaglie che il partito dovrà combattere nei prossimi mesi, e che probabilmente adesso capiamo come evolve questa situazione di crisi governativa, comunque ci terrà impegnati. Avremo anche le regionali, avremo comunque appunto le politiche, avremo quindi dei congressi probabilmente a partire dal nazionale fino al locale. E si è parlato anche e soprattutto con nuove persone che per la prima volta sono venute al circolo a parlare, questo ci ha fatto molto piacere, di sostanzialmente che cosa non funziona in città e di come impostare l'attività della minoranza del nostro gruppo. È stato, penso, un momento di confronto molto interessante, uno dei tanti che facciamo. Ovviamente, come dicevamo all'inizio, questo audio diventerà un podcast che potete seguire su Spotify. È bello vedere, siamo diventati dei trendsetter anche su questo, ma non facciamo pubblicità. E quindi lo trovate su Spotify, fuori dal comune PD Desio. Speriamo che l'audio di oggi sia stato buono, c'era un po' di vento e delle cornacchie, ovviamente della Lega, che hanno dato un po' di disturbo ogni tanto, ma non dovrebbero aver coperto le parole di Giorgio, di Angelo e le mie.
Allora, mi ricollego all'ultimo annuncio che hai fatto, delle cornacchie, quello prima, dei simpatizzanti che si sono avvicinati. Sapete, lo ripetiamo dall'inizio, da tantissimo tempo, il Partito Democratico di Desio è un luogo aperto, chiunque può venire, portare riflessioni, spunti, suggerimenti, proposte, contattateci tramite i nostri canali, avete i nostri numeri WhatsApp, altrimenti ce li chiedete tramite Facebook, siamo assolutamente a completa disposizione.
Sì, diciamo che è bello vedersi di persona, quindi in quei pochi momenti che riusciamo ad organizzare al circolo è molto meglio per me il confronto, perché sui social si perde sempre qualche cosa, quindi sentitevi liberi di venire a portare la vostra, anche perché almeno ci si conosce di faccia, che insomma non fa mai male.
Non succede niente. Prima che cada qualche frasca, vi suggerisco...
Sono sicuri, diciamolo prima che dei
platani. Vi suggerisco... Quando magari vorrete passare una serata con la famiglia, avete visto un po' una maglietta un po' particolare che ho voluto mettere per l'occasione. Ho avuto il piacere di andare con delle associazioni del territorio che non chiamo in causa per motivi che non c'entrano niente con la politica, però vi suggerisco di andare a conoscere questo luogo, si chiama Pizzaut e si trova a Cassina dei Pecchi e stanno per aprire un nuovo ristorante a Monza. Hanno bisogno ovviamente dell'aiuto, del finanziamento di tutti noi, ma non è un aiuto tra virgolette a fondo perduto, si va lì, si mangia una pizza. E la particolarità di questo luogo, che vi suggerisco assolutamente di andare a visitare, conoscere, dove si mangia veramente molto molto bene, è che è completamente, quasi totalmente gestito da ragazzi autistici. È veramente una bellissima esperienza portata avanti da Nico Acampora, che è l'imprenditore che ha avuto quest'idea, un'esperienza che è assolutamente da conoscere, da provare, da valorizzare, da sostenere in tutte le forme che riusciamo a fare ognuno di noi. Quindi serata, pizza con gli amici, pizza con la famiglia, qualsiasi cosa, andate lì, non ve ne pentirete assolutamente, vero Giorgio?
Ci diranno che facciamo pubblicità, dobbiamo mettere hashtag adv.
Allora, per chiudere il podcast, come si fa in genere?
Ah no, non mi ricordo, perché di solito non arrivo alla fine dei podcast che ascolto, quindi ci vorrebbe una sigla la prossima per volta. Per oggi è tutto, questa è Fuori dal Comune, a domani, settimana prossima. Ciao, grazie,
ciao a tutti.